Buonasera carissimi amici, eccomi qua, siamo pronti quindi per andare avanti anche questa sera nello studio della parola di Dio. Vi ricordo che ormai da tempo stiamo studiando l'epistola ai Romani. Questa sera apriremo il capitolo 12 e un titolo per questo nuovo capitolo dell'epistola ai Romani potrebbe essere il capitolo delle quattro relazioni, che sono la relazione con Dio, relazione con i doni dello Spirito, relazione con altri credenti, relazione con i non credenti. Oppure potremmo parlare del capitolo del cristianesimo messo in pratica. Iniziamo comunque col dire che con questo capitolo inizia l'ultima sezione della lettera ai Romani. Arriviamo di fatto all'applicazione pratica delle argomentazioni teologiche che Paolo ci ha presentato fino a questo momento. Nella prima parte di Romani abbiamo visto sistemati l'elmo della salvezza e lo scudo della fede, come dirà lo stesso Paolo nella sua lettera agli abitanti di Efeso. Ma in quest'ultima parte l'Apostolo si occuperà dei nostri piedi. I piedi sono quelli che ci danno stabilità e che ci permettono di camminare. I piedi sono qui riparati con la preparazione del Vangelo della pace. Attraverso di essi, o per meglio dire, per mezzo di essi, dobbiamo restare fermi nella battaglia, camminare nella nostra vita e correre nella gara. Alcuni potrebbero obiettare che abbiamo già studiato le applicazioni pratiche della fede nella sezione dedicata alla santificazione, vi ricordate? Ma quando parliamo della santificazione, parliamo di qualcosa che ha a che fare con il carattere cristiano. In questa sezione invece tratteremo della condotta cristiana. Prima si parlava dell'uomo interiore, ora invece dell'uomo esteriore. Prima avevamo visto la condizione del cristiano, ora vedremo la consacrazione del cristiano. Prima avevamo visto quello che il cristiano è, ora vedremo quello che il cristiano fa. Abbiamo visto i privilegi della grazia, ora considereremo i precetti della grazia. C'è un'altra cosa che dobbiamo notare procedendo in questa sezione. La condotta del cristiano deve essere espressa in questo mondo attraverso le relazioni con le persone con cui viene in contatto e queste relazioni devono essere in qualche modo regolate. È molto facile stabilire delle regole di condotta, ma non è quello che Paolo vuole fare. Ci ha appena detto che siamo liberi dal sistema mosaico e non lo ha certo fatto per metterci sotto un altro sistema legale. Il cristiano deve capire che ad un figlio di Dio non sono date regole e regolamenti. Paolo però fornisce dei principi che fanno da guida al credente. Lo Spirito Santo dà al credente una cartina stradale della vita, nella quale, pur mostrando le curve, non indica il limite di velocità. Identifica gli alberghi, i luoghi di ristoro e raccomanda, ma non comanda al credente, di fermarsi in alcuni di essi. Le deviazioni sono segnalate chiaramente e ci sono chiari avvertimenti al fine di poterle evitare. La città della vanità è nominata e le strade che ne escono sono ben segnalate. Al credente è detto di partire senza che gli venga data la rotta precisa da seguire. Per lui ci sono infatti diverse possibilità. Siamo arrivati quindi alla parte dell'epistola che prende in considerazione il dovere. È in questa sezione che tutti noi viviamo, ci muoviamo e siamo. Prendiamo in considerazione ora i versetti 1 e 2 che ci parlano della giusta relazione del credente con Dio. Vi esorto dunque, fratelli, per la misericordia di Dio, a presentare i vostri corpi in sacrificio vivente, santo, gradito a Dio. Questo è il vostro culto spirituale. Non conformatevi a questo mondo, ma siate trasformati mediante il rinnovamento della vostra mente, affinché conosciate per esperienza quale sia la volontà di Dio, la buona, gradita e perfetta volontà. Qui, in altre parole, Paolo sta dicendo: io vi prego dunque, fratelli, per la misericordia di Dio, affinché voi diate i vostri corpi, la vostra intera personalità, come sacrificio vivente messo da parte per Dio. Questo è il vostro culto razionale o spirituale. Notiamo che il dunque lega questa affermazione a tutto quello che è stato detto prima e non solo nel capitolo precedente, ma in tutta l'epistola. Vi esorto è il tipico linguaggio della grazia, non della legge. Qui non ci sono tuoni dal Monte Sinai. Mosè comandava, Paolo invece esorta. Aveva Paolo l'autorità per comandare? Certo, il suo carisma, la sua reputazione all'interno delle nascenti chiese glielo avrebbero certamente permesso, ma non lo fece. Paolo non comanda, esorta. E su che base fonda la sua esortazione? Sulla base comune della misericordia di Dio. Dio è ricco in misericordia, ne ha davvero in abbondanza. Ne deve usare molta ogni giorno per ognuno di noi, ma gliene resta sempre in abbondanza. Misericordia significa compassione, pietà, tenerezza di Dio. Su questa base comune siamo chiamati a presentarci così, come siamo. Siamo chiamati ad arrenderci. Questa è la stessa parola che viene usata nel capitolo 6. Anche se alcuni suggeriscono che lì si riferisce alla mente, mentre qui si riferisce alla volontà, penso che sia una distinzione falsa. In entrambi i casi l'appello è alla volontà. Nel sesto capitolo la strada da percorrere per il carattere cristiano è di arrendersi a Lui. Qui la resa è la strada da percorrere per la condotta, la consacrazione cristiana. L'Apostolo dice di arrendere non solo una parte di noi stessi, ma i vostri corpi, la vostra intera personalità. Il corpo è lo strumento attraverso il quale esprimiamo noi stessi. La mente, gli affetti, la volontà e lo Spirito Santo possono usare il corpo. In più parti della parola di Dio ci viene detto di glorificare Dio nei nostri corpi. Poiché siete stati comprati a caro prezzo, glorificate dunque Dio nel vostro corpo. Così è scritto in 1 Corinzi 6, versetto 20. In Filippesi 1, versetto 20 invece leggiamo: secondo la mia viva attesa e la mia speranza di non aver da vergognarmi di nulla, ma che con ogni franchezza, ora come sempre, Cristo sarà glorificato nel mio corpo, sia con la vita, sia con la morte. E in 2 Corinzi 4, versetto 10 leggiamo: portiamo sempre nel nostro corpo la morte di Gesù, perché anche la vita di Gesù si manifesti nel nostro corpo. Con un atto di volontà, dunque, noi mettiamo la nostra intera personalità a disposizione di Dio. Questo è il nostro culto ragionevole, dice Paolo, il nostro culto razionale, ed è questo a essere accettevole a Dio. Credenti di non modellare la loro vita e la loro condotta, facendo riferimento al comune modo di pensare, alle convinzioni dei più o alle persone che stanno loro intorno, nemmeno all'interno della Chiesa. Vi scandalizzate per questa mia affermazione? Purtroppo ci sono persone che quando si incontrano per una riunione in Chiesa presentano una facciata che non è per nulla reale. Sono super pii. Quando si incontrano la domenica sembra che abbiano appena lucidato l'aureola. Non sono normali e non sono naturali. Un figlio di Dio non deve essere così. Dovremmo essere normali e naturali, o più precisamente dovrei dire normali e sovrannaturali. È così facile recitare una parte, ma questo è ciò che realmente significa la parola ipocrita. Upocrites significa anche rispondere. Nella recitazione questo significa dire sempre la cosa giusta al momento giusto, rispondendo alle diverse situazioni. Nelle nostre vite di ogni giorno l'ipocrisia consiste nel voler sembrare ciò che non siamo. È stato Shakespeare a dire che la vita è un palcoscenico e che ogni uomo deve recitare una parte. Questo non è vero per il credente. Lui deve essere genuino perché lo Spirito Santo è al lavoro in lui, trasformando la sua vita, rinnovando la sua mente. Più volte Paolo richiama la nostra attenzione su questo punto. Ai Corinzi disse, parole che leggiamo in 2 Corinzi 3, versetto 18, «E noi tutti a viso scoperto, contemplando come in uno specchio la gloria del Signore, siamo trasformati nella sua stessa immagine, di gloria in gloria, secondo l'azione del Signore, che è lo Spirito». E poi leggiamo anche in Tito 3, versetto 5, «Egli ci ha salvati non per opere giuste da noi compiute, ma per la sua misericordia, mediante il bagno della rigenerazione e del rinnovamento dello Spirito Santo. Permettendo allo Spirito Santo di rinnovare la mente, il credente quindi potrà provare la volontà di Dio e trovarla buona. Nel momento invece in cui fingiamo di essere qualcosa che non siamo, sarà impossibile per noi determinare la volontà di Dio per le nostre vite. Con la resa, la volontà di Dio per la vita del credente diventa buona e rientra esattamente nella volontà del credente. Prima è buona, poi accettevole e alla fine è perfetta. In questo la volontà del credente e quella di Dio sono uguali, una rispetto all'altra. Non si può migliorare in quel tipo di situazione descritta precedentemente. Paolo direbbe: «Io posso ogni cosa in colui che mi fortifica». Filippesi 4, versetto 13. Il credente può fare tutte le cose che sono nella volontà di Dio e non deve recitare la parte del cristiano, ma deve essere naturale e lasciare che lo Spirito di Dio si muova, lavori in lui. Andrew Maul esprime tutto questo così: «Non vorrei avere la volontà che corre avanti e indietro, senza riposo, cercando grandi cose da fare, cose segrete da conoscere. Vorrei essere trattato come un bambino e guidato nel mio cammino». Oh, raggiungere il luogo in cui lasciare tutto questo al Signore. Paolo ci prega di fare proprio questo. Questa è la via della felicità, questa è la via della gioia, questa è la strada per la pienezza nella vita. Non dobbiamo conformarci a questo mondo. Cerchiamo invece di essere dei cristiani normali, di godere le benedizioni di Dio. Dopo questo esordio, che tratta del principio fondamentale della vita cristiana, il sacrificio di se stessi, la devozione a Dio, l'apostolo passa ad applicare praticamente questo principio. Proseguiamo nella nostra lettura e occupiamoci della relazione del credente con i doni dello Spirito. Per la grazia che mi è stata concessa, dico quindi a ciascuno di voi che non abbia di sé un concetto più alto di quello che deve avere, ma abbia di sé un concetto sobrio, secondo la misura di fede che Dio ha assegnata a ciascuno. Poiché come in un solo corpo abbiamo molte membra, e tutte le membra non hanno una medesima funzione, così noi, che siamo molti, siamo un solo corpo in Cristo, e individualmente siamo membra l'uno dell'altro. Avendo pertanto doni differenti secondo la grazia che ci è stata concessa, se abbiamo dono di profezia, profetizziamo conformemente alla fede. Se di ministero, attendiamo al ministero; se di insegnamento, all'insegnare; se di esortazione, all'esortare. Chi dà, dia con semplicità; chi presiede, lo faccia con diligenza; chi fa opere di misericordia, le faccia con gioia. Forse c'era un sorriso ironico sul volto di Paolo quando scrisse questo, perché ci sono molti cristiani che sono ambiziosi, che pensano di dover avere una posizione di rilievo o su una organizzazione. Perché? Perché hanno di loro un concetto più alto di quello che dovrebbero. Quello che dovremmo fare, come Paolo ci dice qui, pensare sobriamente. Dice che non dovremmo cercare di avanzare di posizione in campo cristiano. C'è il pericolo sempre presente che il credente sopravvaluti la sua abilità, il suo carattere, i suoi doni. Dobbiamo avere una corretta stima di noi stessi in relazione, ad esempio, agli altri membri della Chiesa. Non dobbiamo avere un'opinione di noi stessi più alta di quella che dovrebbe essere. Dobbiamo riconoscere la nostra inabilità nel fare le cose che Dio vuole che facciamo. È una gioia essere nel posto in cui Dio ci vuole. Proseguendo, possiamo dire che con i versetti 4 e 5 che abbiamo letto, Paolo introduce per la prima volta il grande tema della Chiesa come corpo di Cristo. Questo sarà il tema centrale delle lettere di Paolo ai Corinti, agli Efesini, ai Colossesi. La Chiesa come corpo di Cristo deve funzionare come un corpo umano. Questo significa che i diversi membri non hanno lo stesso dono. Uno può avere un dono che un altro non potrebbe mai esercitare. Ci sono moltissimi componenti nella Chiesa e quindi moltissimi doni. Non penso che Paolo abbia mai dato una lista completa di tutti i doni possibili, perché ogni volta che ha parlato di doni dello Spirito ne ha menzionati di nuovi che non aveva menzionato in altri passi. Sono sicuro che lo Spirito di Dio lo ha guidato a fare proprio così. che viene dalla stessa radice della parola greca che significa grazia. Può essere tradotta come grazia oppure come dono libero, ed è ciò che lo Spirito di Dio ti dà. Egli diede alla Chiesa uomini che avevano il dono di profezia, di insegnamento e così via. Ogni membro della Chiesa ha un dono e una funzione da svolgere. I doni sono diversi, il che non significa però che qualcuno ne è privo. Ogni individuo nella Chiesa ha un dono, e il dono è parte della grazia di Dio verso di noi. Quando Dio ti salva e ti mette nel corpo dei credenti, nella Chiesa, devi funzionare, non come una macchina, ma come un membro del corpo, un organismo vivente. Quando il dono è esercitato, è confermato dalla potenza dello Spirito Santo. Ogni credente deve provare il suo dono. Se senti di avere un certo dono e lo stai esercitando, dovresti metterlo alla prova, analizzare la sua efficacia. Sei veramente una benedizione per le persone? Stai edificando la Chiesa? Oppure stai dividendo la Chiesa? Nel versetto 6 di Romani, capitolo 12, Paolo elenca alcuni di questi doni, 7 per la precisione, e li mette in relazione con la loro funzione. Vediamoli insieme. Primo, profezia. Poi ministero. Come terzo dono, insegnamento. Poi esortazione. Quinto, il dono del dare. Sesto dono, la presidenza. Settimo, il fare opere pietose. Ma vedo che a questo punto mi devo fermare perché non c'è più tempo. Continueremo su questo argomento proprio domani. Quindi domani, se ci seguirete, ne sapremo qualcosa in più, potremo approfondire questo argomento. Appuntamento allora a questo punto proprio a domani, al solito orario. Grazie per l'attenzione e ci risentiamo.